Milano Curiosa.
Un programma ideato e condotto da Carla e Niva. Eccoci qua, carissimi, ancora una volta in vostra compagnia. Diremmo bene, voi siete in nostra compagnia. Le voci ormai le avete conosciute ormai. A fianco a me,
Carla,
che sta giocando con la Biro.
Vabbè.
E io Niva.
Ecco.
Parliamo di Milano e le sue curiosità. Milano, come abbiamo già detto mille volte, è una città che conosciamo bene, ma ci chiediamo spesso: la conosciamo davvero bene o c'è sempre qualcosa di strano, di curioso da vedere? Per esempio, carissimi, la Carla c'è già andata 25.000 volte. Quando sono nate le Gallerie d'Italia? Per esempio, Carla,
ecco,
che tu ci vai sempre,
sì,
a vedere le cose.
Però non mi sono mai chiesta quando sono nate.
Allora, che cos'è prima di tutto?
Ecco, prima che cos'è, è un complesso museale aperto nel 2012 che ha sede in due palazzi proprio di via Manzoni, cioè il palazzo Anguissola Antona Traversi e il palazzo Brentani, e poi c'è il palazzo della Banca Commerciale Italiana proprio in piazza della Scala. Quindi è uno spazio espositivo unico dove si può entrare alcune volte anche gratuitamente, però il biglietto, anche se si paga, ne vale la pena perché non è una cifra esosa, per ammirare una ricchissima collezione d'arte. Ecco. Il museo è dedicato all'Ottocento e contiene 197 capolavori lungo un percorso che si apre con i bassorilievi del Canova e si conclude con opere del famoso Boccioni. La sezione prende avvio da Palazzo Anguissola Antona Traversi, splendida dimora, edificata tra il 1775 e il 1778 dall'architetto ticinese Carlo Felice Soave. Per chi? Per il conte, proprio perché il palazzo è intestato a lui, Antonio Carlo Anguissola.
Arriviamo al 1817, il nostro conte, come tutti i nobili, aveva,
sì,
forse bisogno di un po' di soldi, vende il suo palazzo a un esponente della borghesia milanese, che si sa, i nobili spiantati devono vendere ai borghesi. Chi era? Era l'avvocato Giovanni Battista Traversi. E qui arriviamo già al 1829, anno in cui viene incaricato l'architetto ticinese Luigi Canonica di realizzare il corpo anteriore che affaccia proprio su via Manzoni. L'interno si sviluppa in un trionfo di ambienti dotati ognuno di un tema decorativo diverso. Vediamo dorature, finti marmi, bronzi, stucchi, anche specchi. Palazzo Brentani Greppi invece è un palazzo storico, conosciuto anche con il nome di Ca Brentana, per via di un sonetto dedicato dal Carlo Porta.
La sezione delle gallerie, che presenta le opere del Novecento delle collezioni Intesa San Paolo, invece è collocata nella sede storica della Banca Commerciale in Piazza della Scala, eretta agli inizi del Novecento su progetto di Luca Beltrani. Ecco, proprio riguardo questo palazzo,
sì,
che era la vecchia banca commerciale,
esatto,
in Piazza della Scala, ecco, già solo il palazzo è una cosa bellissima da vedere, con addirittura tutte le, siccome era una banca, c'erano i vari sportelli che sono antichissimi, e vale la pena proprio vedere
com'era
le
banca,
opere d'arte,
sì,
che ci sono, che sono importanti, proprio com'era
gli arredi, certo.
Sì.
quel che su Dracula è una storia vera. Deve che le maestà botte di denò. Essere conosce vicino alla breda. L'era de rugure e gli suonò. Un dì che l'aveva menata a vedere la fera. Ma che aveva un vestidin color di trasè. Disse vorrei un crampo e non c'ho moneta. Pronti che da deschire la vista più. Andava Rogoredo e cercava i sodanè. Girava per Rogoredo e il fusava menstrasce. No, 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 non mi lasciar. No, 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 non mi lasciar mai, mai, mai. Un mattino d'aprile senza l'amore era venuto anche in mente da negas là in due naviglie più se neger due barcuni poden non arriva l'era del fermonte già mon guardura l'era passa anche all'ora del timbra mi credi che ma sa un po' di pensaxura adesso fatto i miei deschile poi si vedrà. Andava Rogoredo e cercava i sodanè, girava per Rogoredo e il fusava menstrasce. No, 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 non mi lasciar, no, 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 non mi lasciar mai, mai, mai. No, 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 non mi lasciar, no, 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 non mi lasciar mai, mai più.
Ebbene, Carla, sei mai andata a Rogoredo?
No. No, no, non sono mai andata. Forse sono stata col treno.
Rogoredo. 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 Vabbè. Allora, un'altra curiosità, sempre a Milano. Qual è l'università più antica qui a Milano? Vediamo, scopriamolo.
Allora, fondato il 29 novembre del 1863 per l'impulso fornito dalla società di incoraggiamento, tu pensa, prima c'era una società di incoraggiamento di arti e mestieri.
Certo.
Qual è questa università? È il Politecnico.
Tu pensa, ti rendi conto?
Certo, è il più antico ateneo di Milano.
Mai.
Perché? Perché la statale invece sì. È del 1923. Originariamente il Politecnico era denominato Regio Istituto Tecnico Superiore e aveva la sua prima sede con 36 studenti, 36 ma erano Ermeio.
Diciamo. Ermeio sicuramente quelli che avevano anche i soldi, perché certo. Chi è che andava avanti a studiare?
36, infatti. Nel Collegio Elvetico e alla sua guida fu nominato il matematico Francesco Brioschi. Inizialmente offriva solo un corso di ingegneria. Alla fondazione poi contribuirono le amministrazioni comunali di Milano, la Camera di Commercio, la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde e più associazioni culturali e anche imprenditori. I suoi primi 25 laureati, pensa, risalgono al 1865.
L'anno dopo, siamo nel 1866, la sede viene trasferita al Palazzo della Canonica in Piazza Cavour. Successivamente, un bel po' di tempo dopo, ecco, siamo nel 1913, viene stipulata una convenzione tra lo Stato, il Comune e la Camera di Commercio di Milano, con l'aiuto chiaramente della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde. E questo per fare cosa? Per decentrare e accorpare in un unico luogo gli istituti di istruzione superiore che allora erano sparsi per la città. La scelta dell'ubicazione non è stata semplice. Hanno deciso di spostare tutto questo sull'area periferica delle cascine doppie, cioè l'odierna città studi. È forte, è questo. Nel 1915 quindi viene posata la prima pietra del nuovo complesso, che poi verrà attivato ufficialmente nel 27. Pochi anni dopo, nel 33, il Politecnico si suddivide in due distinte facoltà, ingegneria e architettura. Per chi volesse fare un giro per curiosità, dice: ma dov'è? Dov'è sto Politecnico, il Campus Leonardo? Lo troviamo in piazza Leonardo da Vinci, la metro 2, scendendo a Piola, è lì in quella zona. Una curiosità, uno che si trova lì va a fare una passeggiata e dice: toh, chissà che un giorno non venga a studiare qua. Un'altra curiosità di Milano, ma lo sapete che a Milano c'è una casa speciale? Tu hai detto che l'hai già vista,
sì,
Carla,
l'ho già vista.
È la Cade de l'Oreja.
Sì.
Allora, girando a Milano, diciamo che è una delle scoperte più divertenti che si può fare, in via Serbelloni al numero 10. Sulla facciata di Palazzo Sola Busca, palazzo realizzato dall'architetto Aldo Andreani tra il 25 e il 27. Stiamo sempre parlando del 1900, eh?
Sì, sì.
Una casa stile Liberty, però dotata di qualcosa di speciale, di un orecchio. E uno dice: ma come una casa con l'orecchio? Ebbene sì, si tratta della Cade de l'Oreja, detta proprio così per l'orecchio di bronzo che è proprio vicino alla porta d'ingresso. In realtà, che cos'era questo orecchio? Era un citofono che chiaramente adesso non funziona.
E la leggenda subito sorta attorno a questo strano orecchio scolpito nel 1930 vuole che, bisbigliando un desiderio nell'orecchio, questo si avveri.
C'è la fila lì per bisbigliare, ecco.
Ecco, questa curiosa scultura attribuita ad Adolfo Wildt è invece opera dello stesso Andreani. E dov'è questa Casa de l'Oreja?
Sì, dillo.
Ecco, è in zona Porta Venezia, nel cosiddetto quadrilatero del silenzio.
Ah, sì.
È proprio quasi davanti ai giardini di Via Palestro. Quindi chi vuole andare a fare un giro...
E soprattutto a bisbigliare, un desiderio, perché no?
Sì, dai, per chi ci crede, certo.
Oh madonna, che arriva il Luisin con il violino, porco cazzo. Mocca la Luisin. Dai Torino, va, cerca di andare a cadere, va.
Lavorava alla foto galvanica e suonava alla filodrammatica, l'antruan in della Roggia Bertonica, non sapeva spiegare il perché.
Poi, ma com'è che non sapeva spiegare il perché? E per forza.
Era sabessera, era ciutradina, era passata la veia del Dacato.
Sta in giro fino alle ore piccole e cercava un posteggio di auto pubblico. Quella dita o taxista è libero.
Sì.
E allora che vaga a dormire.
A chi che vaga a dormire?
A lui.
A me.
E per forza.
All'era sabe sera e l'era giù tradì, che era passata la veia dentro a dormire.
Lavorava la foto galvanica e il voreva prua a fa il notambulo, l'altro a in della rogia bertonica, non sapeva spiegare il perché.
Ma com'era che non sapeva spiegare il perché? E per forza.
All'era sabe sera, e l'era giù fradin, che era passata la veia del da calormi. All'era sabe sera, e l'era giù fradin, che era passata la veia del da calormi. All'era sabe sera, e l'era giù fradin, che era passata la veia del da calormi. All'era sabe sera, e l'era giù fradin, che era passata la veia del da calormi. All'era sabe sera.
Ah, vale, ciao Paluisin, Fascination della Mutua, ci hai rovinato il pezzo.
Avrete sicuramente riconosciuto il nostro bravissimo Svampa. Ebbene, andiamo avanti a raccontarvi qualche curiosità. A volte ci sono cose che davvero sono nuove anche per noi, Carla, che a Milano, insomma, siamo vecchie milanesi. Per esempio, sentiamo spesso dire... La maggiolina, ma che cos'è la maggiolina? Originariamente, limitato al nucleo compreso fra le vie Emanuele Muzio, Melchiorre Gioia, via Stresa, via Timavo, il quartiere della Maggiolina è un angolo di Milano che però non sembra nemmeno Milano. Da cosa deriva il suo nome?
Ecco, il nome deriva dalla cascina Maggiolina, proprietà di una famiglia di setaioli di Firenze che si trovava in prossimità del fiume Seveso, all'altezza dell'odierna via della Maggiolina. Secondo alcuni, invece, il nome potrebbe anche derivare da Magioster.
Cioè, ah, Magioster, sì.
Erano le fragole.
Sì, le Magioster. Sì.
Presumendo che la cascina proprio coltivasse quel frutto. Questa cascina venne demolita nel 1920, lasciando come unica traccia di sé il nome alla via. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, il nome venne riutilizzato da un ristorante, già stato Gallo d'Oro, che si trovava in via Torelli, Violier 28.
Sì.
E nel corso degli anni 60 passò dal ristorante, che ormai era stato demolito, al nuovo complesso residenziale recintato, che ha preso proprio il nome di Villaggio Maggiolina e che è un quartiere residenziale caratterizzato da villette a due piani, di cui Piazza Carbonari rappresenta il centro.
Sempre la Maggiolina addirittura ha assorbito il quartiere Mirabello, era un quartiere che era sorto attorno alla villa omonima, e nel suo evolversi questo quartiere Maggiolina ha assorbito anche il villaggio dei giornalisti, che era proprio vicino, il famoso villaggio dei giornalisti, che era stato realizzato per iniziativa dell'avvocato Mario Cerati, che era il redattore del quotidiano milanese Il Secolo. Cosa aveva fatto? Siamo nel 1911. Questo avvocato lancia l'idea di una società cooperativa per acquistare dei terreni e costruirvi delle case, dei fabbricati per l'abitazione dei suoi soci. L'iniziativa tra i giornalisti è un successo strepitoso. Tanto è vero che in pochi mesi il progetto comincia, e considerando che il primo nucleo di aderenti all'iniziativa erano tutti del settore, pubblicisti, diede a questo primo quartiere il nome di Villaggio dei giornalisti. E era un'area di 120.000 metri quadri, a est veniva delimitata dalla ferrovia Milano-Monza e a sud dall'attuale Viale Marche. Allora, e questa è una curiosità, però qualora qualcuno desiderasse fare un giretto e dire ma voglio proprio vedere sta Maggiolina, il quartiere si trova tra la via Torelli Violier e via Dario Papa, ci si arriva con l'autobus, il 42. E scommetto, Carla, che tu va ben che la giri in lungo e in largo Milano, va ben che le cose le conosci, ma questa non la sai. Lo sai che a Milano c'è la strada degli ignomi?
No. Vedi, azzeccato, non lo so, non lo so.
La chiamano la strada delle case a fungo, la strada degli gnomi. Perché semi nascoste dalla vegetazione ci sono ancora 8 delle 12 casette circolari a forma di igloo,
sì,
progettate dall'architetto Mario Cavallè nel 1946. Si trovano in via Lepanto nel quartiere Maggiolina, quindi siamo lì vicino.
Vicino.
Ecco. Hanno un diametro di 7 metri e mezzo e altezza non più di 3 metri. Se per caso uno vuole prendere qualcosa, va su una scaletta, picchia con la testa. Ha un'estensione di 45 metri quadri, un piano aggiuntivo interrato e il giardinetto circostante. E ancora oggi alcune di queste case a fungo sono abitate.
Ma sono forse 2 le case che hanno mantenuto la disposizione degli spazi originaria, con l'ingresso, bagno, 2 stanzette e cucina. Le altre invece hanno subito tutte pesanti interventi di ristrutturazioni. Poi nelle vicinanze, in via Perrone di San Martino, si può osservare anche la Casa Palafitta, costruita negli anni 30 da Luigi Fagini. Quindi deve essere veramente
tra la strada borgo degli gnomi, sì, la casa Palafitta, vale la pena di darci un occhio. Quindi, come ci si arriva, Carla?
Allora, si arriva in via Lepanto col bus 42, oppure ormai abbiamo tutti il navigatore, chi vuole andare in macchina.
Sì, beh, certo, ma era un'indicazione che noi diamo.
Certo.
Qu'est-ce que c'est? Mami veri quinta, tu me amis, che randa fa al bagn, su stradun, per andare all'idroscalo, l'era lì, e l'amore lo colpì, è il portaviscar del tennis, e parlava de perle. Rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore, è il portaviscar del tennis, e il gavia due de bull, l'era il primo meraviglia, perché l'era un barbun. Un bel dì che l'andrei a parlare de per lui, l'aveva vista passa, bianca e rossa, che pareva il tricolore, ma per lui lei stava un più di parla, è il portaviscar del tennis, e parlava di perle, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore, è il portaviscar del tennis, è il gavia due de bois, era il primo meraviglia, perché l'era un barbo.
Un bel dì vicino a che possa camminare, che arriva una macchina, sì, arriva una macchina che viene giù e domanda: ehi, a me? Sì, a lei. Mi piacere la strada per andare alla Porta Frolonini. Non conosco la Porta Frolonini, scusi, io sono stato all'aeroporto. Il Toscano lo conosce? Sì, il Toscano lo conosci, so dove è il Toscano. Lo accompagno io, il Toscano, però vedi su che mi sono la macchina. Non ho mai visto questa macchina, bella questa macchina, mi piace la macchina. È sua? Sì, a me. La sta a Barbone, deve stare la macchina. Macchina non ne ho mai vista. Si fa salire sulla macchina e ci dico la strada di Toscano, se no, niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene dello spasso, questa è la vita del Bersalasso. Allora, la strada per lo scalo, vengo sulla macchina e ce lo dico. Oh, giù sulla macchina, bella questa macchina. Non sono mangiato sulla macchina, specie di dietro. poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'ha tutto, freni, frecce, anche la marcia indietro? Bene, sono a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, ferma però, che dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, e si è fatto di due. Ostia, Aristide, e rideva sempre. Ferma, signore, ferma che sono arrivato. Come arriva? Sono arrivato, ferma, signore, ferma.
Un piacere che me la sa giochi, che anche a me mi guovi il mio grande amore.
Prova minima,
senti, senti roba de barbo, è il portaviscar del tennis, è il parlava de perle, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. È il portaviscar del tennis, e gli aveva due cittebù, era la prima meraviglia, perché era un barbù. L'han trobat sota el meix de cartó, que han guardat ell per evanissar, que han tocat que pareva que el dormiva. La sesta que roba de barbó,
sapete che c'è una cosa bellissima che è l'orto botanico a Brera, ma a chi si deve l'ideazione di questo orto botanico? Beh, bisogna essere grati a Maria Teresa d'Austria, l'imperatrice che volle realizzare nel 1774 insieme all'osservatorio astronomico questo orto botanico. È un'oasi di soli 5.000 metri quadrati dietro il palazzo della Pinacoteca. È perfino possibile, così si dice, che il grande Mozart abbia passeggiato nei vialetti fra le aiuole settecentesche di quella zona. Troviamo due ginkgo antichissimi, un tiglio alto 40 metri, una noce del Caucaso, alberi che in un piccolo spazio urbano fra i palazzi del centro storico danno all'orto il carattere di un giardino affascinante e aristocratico. Lo trovate in via Brera, vicino via Fiori Oscuri, e basta arrivarci con la metro 3 in via Monte Napoleone. Carla.
Allora, il nostro giretto oggi l'abbiamo fatto.
Sì, mi hai fatto camminare un po' troppo.
Sei contenta, Niva?
Sì, ma mi fa male il ginocchio.
Vabbè. riprenditi per la prossima volta.
Va bene, ecco. Non mancherò.
Bene, tanto noi ringraziamo come di consueto tutti quelli che sono stati al nostro ascolto e vi diamo appuntamento se ne avete voglia.
Alla prossima!
Ciao a tutti!
Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan, ti t'adora e piscinina, ti te dominet mila, sotto ti se vive la vita, se sta mai col mani in mano, canta in tutto lontan de Napoli se mer, ma per venire chi a Milan, ma per venire chi a Milan, ma per venire chi a Milan, Milan.